Bentornati a Storia Storta, oggi siamo qua con un altro extra storta. Mi direi che è così perché mi diverte farli e perché è più interessante, ma la verità è che sono sotto sessione e mi ci vuole infinitamente meno a registrare e montare un video con un ospite. Quindi semplicemente ho tirato Sebastiano fuori dalla cantina tirandolo con del pollo. Seba, com'è vedere la luce del sole dopo anni?
Allora, si sono riuscito a rivedere la luce. Diciamo che faceva un po' freddino in cantina. Allora, l'argomento di oggi, il filo conduttore del discorso sull'arte contemporanea che vorrei portare oggi è l'amore, la passione e l'eros, diciamo. È un argomento che è stato trattato in mille modi, soprattutto nell'arte, e quindi si rischia sempre di cadere nel banale. Ecco, questi sono tre artisti, diciamo quattro, che vi espongo oggi, che invece sono riusciti a trattarlo con grande delicatezza e con grande originalità.
Ma di che periodo stiamo parlando? Arte...
Allora, diciamo, è una chiacchierata quella di oggi sull'arte contemporanea. La maggior parte degli artisti che espongo oggi sono appunto artisti che operano ancora oggi oppure che insomma operavano fino all'altro ieri, quindi stiamo parlando degli anni 90. Felix González Torres, Marina Abramović, Ulay. Però mi piacerebbe partire da un ragazzo austriaco di inizio secolo. È un pittore che io amo moltissimo, quasi sono ossessionato. Il suo nome è Egon Schiele. Ora faccio una brevissima introduzione per chi non dovesse conoscere Egon Schiele, per quei bastardi che non conoscono Egon Schiele. Allora, nasce nel 1890, è un pittore austriaco, abbiamo detto, uno dei principali protagonisti della secessione viennese, sarà prima allievo, poi collaboratore del grande Klimt, del grande Gustav Klimt, e ne condividerà anche la fine tragica. Purtroppo muore nel 1918 di spagnola, ha 28 anni, quindi giovanissimo, pochi mesi dopo la morte del suo maestro e mentore Gustav Klimt. È un artista che, soprattutto se pensiamo a quanto poco è stato su questa terra, pensare veramente alla quantità di opere, disegni, schizzi, prodotti, è veramente impressionante. Vorrei partire parlando della sua sensibilità per la figura umana. È questo che poi lo porta a realizzare opere che sono così potenti e che riescono a in qualche modo parlare di amore, di eros, di passione con una potenza veramente straordinaria. Ecco, l'attenzione che Schiele riserva alla figura umana è quasi maniacale. Mi verrebbe da dire, se vogliamo fare un parallelismo, che per Schiele i corpi umani delle sue modelle, dei suoi modelli, sono un po' come le bottiglie di Giorgio Morandi. Ora non so se conoscete Giorgio Morandi, ma insomma era un altro pazzo che se ne stava tutto il giorno nel suo studiolo a disegnare bottiglie, bricchi, vecchi vasi di fiori. Ecco, per Schiele sono i corpi umani. Lui ha una grande sensibilità anche verso la propria immagine, quindi cioè, lui ci lascerà quasi un centinaio di autoritratti tra disegni, oli, e questo è veramente impressionante, solo di autoritratti, se pensiamo che è morto a 28 anni e che insomma la sua attività da pittore, da disegnatore è stata insomma concentrata in pochissimi anni. La sensibilità, l'occhio con cui guarda i suoi modelli, uomini o donne che fossero, riusciva a far trasparire un erotismo, una sensualità dei corpi veramente, veramente straordinaria. Tant'è vero, qui lo cito, lui diceva:
i corpi hanno la loro luce, che consumano per vivere, bruciano, non si accendono dall'esterno.
Secondo me questa è una citazione che fa capire bene l'attenzione che Schiele riservava al modello, alla figura umana, anche quando Schiele dipinge paesaggi, dipinge piante, nature morte. In realtà noi in quegli alberi, in quei rami secchi, ritroviamo comunque la figura umana, ritroviamo comunque dei corpi che si aggrovigliano se ci facciamo attenzione. Quindi inavvertitamente, forse, oppure consciamente, lui parlava sempre di quello, anche quando il soggetto del quadro, il soggetto del dipinto, non era un corpo umano o più corpi umani. Allora, prendiamo per esempio uno dei suoi dipinti più famosi, che è L'abbraccio. L'abbraccio è un dipinto eterno, lo trovate facilmente su Google. È un dipinto in cui semplicemente troviamo due amanti che stanno stesi su un lenzuolo dopo aver consumato un atto d'amore, un atto sessuale. Dico questo perché naturalmente sono tranquilli, si stanno coccolando in un certo senso, quindi quello è chiaro che avviene dopo che la tensione amorosa è stata spenta. Quindi c'è un dettaglio che mi piace tantissimo, il fatto che lui in qualche modo annusi i capelli di lei, lo vediamo proprio affossare la sua faccia dentro alla chioma dei capelli di lei. Ecco, questa è un'immagine secondo me che parla da sola, nel senso che non c'è bisogno di nient'altro, di nessun altro dettaglio per capire che quelle due persone si stanno amando, quelle due persone hanno una relazione, una connessione profonda. E questa è la grandezza dei grandi pittori, cioè riuscire con un dettaglio, con un'immagine, a evocare qualcosa che tutti noi conosciamo bene, perché sono sentimenti comuni a tutti, ma che in pochi riescono a rendere con così tanta potenza. Anche nel dipinto La Famiglia, qui ci sono appunto un maschio, una donna e un bambino, quindi presumibilmente loro figlio. Tra l'altro l'uomo ritratto è ancora un autoritratto, quindi ritorna questo tema dell'autoritratto in Schiele, e qui esplora quello che è il frutto dell'amore. Quindi io penso di potermi lanciare in questa interpretazione, secondo me La Famiglia è la continuazione, in un certo senso il sequel, se possiamo dire, dell'abbraccio, anche se i soggetti sono diversi, però c'è l'amore, c'è la passione, nella famiglia c'è il frutto dell'amore, che non ci deve essere per forza, però in quel caso, nel caso di Schiele, avviene così. Quando dipinge, Schiele tratta i suoi modelli come se veramente stessero facendo l'amore. Siamo abituati nell'Ottocento, qui siamo inizio secolo, siamo negli anni 10, però è chiaro che Schiele arriva da una scuola che è tutta ottocentesca, tant'è vero che i primi lavori di Schiele sono impressionisti, perché quando va all'Accademia a Vienna, accademia che poi tra l'altro lascerà quasi subito perché questi grandi geni difficilmente si ritrovano poi nell'ambiente socioculturale del loro tempo, e troviamo questi primi lavori che sono di stampo impressionista. Quando riesce a trovare la sua cifra stilistica, inizia a dipingere questi soggetti con una tale delicatezza, con una tale umanità. Sono soggetti che, per esempio, c'è un altro dipinto, un altro acquerello, scusate, che si chiama sempre L'Abbraccio, se non sbaglio, in cui c'è l'amante donna che guarda direttamente lo spettatore e l'uomo che invece abbassa la testa sul pavimento, quasi provando un sentimento di vergogna. Questo rende i soggetti di Schiele eterni, irresistibili e davvero il simbolo di una passione, di un erotismo incredibile. Proseguiamo questa chiacchierata sull'amore nell'arte contemporanea, parlando forse di quella che è la coppia per eccellenza dell'arte contemporanea dei giorni nostri, che è Marina Abramović e Ulay. È una coppia che è diventata pop, è un'unione che sono riusciti in qualche modo a rendere opera d'arte, cioè sono riusciti a trasformare il loro amore in opera d'arte.
Tra l'altro Marina Abramović affronta un tipo particolare di arte, che è quella dell'arte performativa. Ora, io non so se i miei spettatori sanno bene cos'è l'arte performativa, la performance art. Certo. Vuoi spiegarglielo te?
Sì, te. Ora io ve li introduco brevemente. Immagino che non tutti conoscano per forza questi artisti. Allora, Marina Abramović è del 1946, serba, naturalizzata americana. Ulay invece è un fotografo e artista del 43 ed è tedesco. Negli anni 70 si incontrano, nasce questo sodalizio che porterà veramente dei frutti straordinari, comprano un camper e iniziano a viaggiare per l'Europa facendo le loro performance. Ora, cos'è la performance? La performance è un tipo, la performance e l'happening sono due tipi di arte performativa che nasce dalle serate dadaiste futuriste di inizio secolo, quando, non so, i futuristi si picchiavano, fenomeni, i dadaisti invece magari
blateravano
cose senza senso. Ecco, quella è un cosiddetto happening, perché non lascia nessuna traccia di sé, nel senso che una volta che io ho finito di blaterare su un palco, una volta che io ho finito di menare le mani in un pub, non, a parte la confusione all'interno del pub, non rimane nulla. Invece la performance è qualcosa che lascia un frutto. Se io, non lo so, sto un'ora davanti a una tela graffiandola, beh, poi naturalmente la tela graffiata rimane. Ecco, quella è una performance. Qualcosa che lascia dietro di sé, dietro l'avvenimento, quindi dietro l'happening, anche una opera o comunque un oggetto.
Un simbolo.
Un simbolo. E è per questo che molto spesso viene detto che Marina Abramovic fa performance, ma non è del tutto corretto. Molti dei suoi sono più happening,
esatto,
che performance, però naturalmente tutto va sotto il nome di performance, così anche per comodità. Dicevamo, una delle storie d'amore più famose, più fruttuose del mondo dell'arte sono due artisti straordinari che lavorano insieme e hanno questo sodalizio veramente produttivo, ecco. Dicevamo che sono riusciti a trasformare il loro amore in un'opera d'arte. Le prime performance degli anni 70, ve ne posso citare alcune, come Freccia, in cui un arco viene teso, quindi c'è Marina che tende l'arco, tende la freccia, e Ulay dall'altra parte che tiene il manico dell'arco, sono entrambi sbilanciati all'indietro in modo che si crea questo equilibrio per cui la freccia sta tesa in equilibrio e se qualcuno lascia, se qualcuno casca, quella freccia parte, non si sa cosa possa accadere. Quindi performance anche forti, performance che giocano sul pericolo, sul dolore anche, perché mettono in scena un dolore molto spesso, mettono in scena il fatto che in una coppia non c'è solo il bene, perché è chiaro, in una coppia ci sono i lati oscuri, ci sono le cose che non si possono dire, cose che fanno male. Mettono in scena anche questo, però mettono in scena anche un forte amore, una forte intesa sia erotica, quindi sia fisica che intellettuale. Vi cito un'altra performance del 77, Imponderabilia, che tra l'altro io e Cosimo abbiamo avuto la fortuna di sperimentare questa performance in un certo senso. Si tratta di due persone, nel 77 erano loro, quella che abbiamo avuto il piacere di vedere e di provare, non era con Marina Abramovic. Nemmeno Ulay, anche perché credo che Ulay fosse già malato all'epoca.
Sì.
Quindi sono due persone, o due donne, o due uomini, o un uomo e una donna, nudi, ai due estremi di un ingresso, e tu ci passi attraverso. Questo è Imponderabilia. Ed è, secondo me, una performance di una potenza veramente incredibile, perché tu entri nell'intimità. Entri nell'intimità. Ora, nel 77 erano una coppia veramente,
a
loro
Bologna
due. Quindi
l'hanno fatto la prima volta.
A Bologna per la prima volta, sì.
E non andò a finire bene.
No. Mi ricordi cosa è successo? Perché io non...
Offesa al pudore pubblico li portarono.
Ah, beh, certo. Beh, sì, erano gli anni 70, quindi diciamo che... anche perché ora...
Gli anni 70. Anche oggi
70.
Se ti ci piazzi davanti,
sì, è vero. No, però...
ti portano,
no,
via.
Ma però dicevo, il fatto che loro non chiedessero permessi di un cazzo, lo facevano,
sì,
e
sì,
basta.
Certo.
Cioè, nel senso, anche questo aggiungeva secondo me una forza, no, alla performance, perché adesso Marina Abramovic è un'artista riconosciuta a livello mondiale, la conoscono tutti, okay. E quindi naturalmente ha il modo di fare queste performance, ormai non le fa nemmeno più lei, queste performance con tutti,
ormai ha una certa età,
nei musei, diciamo, ormai ha una certa, sì. Quindi dicevamo, ti fanno entrare nella loro intimità, ti permettono di toccare i loro corpi nudi, ti permettono di fare un'esperienza che non faresti, nel senso, è molto difficile trovarsi in mezzo, che tu sei vestito tra l'altro, quindi tu sei l'unico non nudo, non vulnerabile nella performance, quindi tu passi attraverso e è decisamente forte. C'è un'altra bellissima performance che si chiama è un urlo, è un grido, in cui Marina Abramovic e Ulay si gridano questa vocale in faccia per, non so, un bel po' di tempo. E anche qui si mette in scena la sofferenza, il litigio, le incomprensioni che all'interno della coppia è inevitabile che ci siano, e io credo che siano anche fondamentali al fine di un rapporto umano che si possa dire vero, ecco. C'è poi una conclusione spettacolare, la spettacolarizzazione anche della loro separazione. Infatti Marina Abramovic e Olai vanno ai due estremi della muraglia cinese quando decidono di lasciarsi, quando capiscono che la loro storia è giunta al termine, vanno ai due estremi della muraglia cinese e poi camminando per diversi giorni si ritrovano esattamente nel mezzo.
Inizialmente questa performance volevano farla per sposarsi.
Poi è andata male.
No, siccome il governo cinese non gli diede permessi perché ancora nessuno aveva mai attraversato interamente la muraglia cinese e che per la prima volta a farlo fosse un occidentale non gli andava proprio bene, non diede permessi. Prima fece attraversare tutta la muraglia cinese a un cittadino, un abitante.
Ah, sì, è vero.
E poi diede permessi.
Non me lo ricordavo questo.
Non mi ricordo quanti diversi anni dopo, quando ormai la relazione era in declino e quindi hanno deciso comunque
di farlo,
ma con un finale diverso.
Che è molto simbolico anche questo, inutile dirlo, nel senso c'è sempre questa volontà di portare qualcosa che di solito noi viviamo in maniera intima, in maniera, non portiamo all'esterno, no, la storia di come ci siamo lasciati con il nostro partner, bella lì, partner, la storia in cui, con cui ci siamo, non lo so, incontrati per la prima volta.
Oddio,
ad oggi forse si fa, però è qualcosa che all'epoca almeno si tendeva a non spettacolarizzare così tanto. Ecco, loro lo fanno invece. Poi c'è quell'ultimo incontro, l'ultimo incontro diciamo ripreso in camera, del 2011 al MoMA, quando c'è questa grande retrospettiva di Marina Abramovic. E lei fa questa performance davvero bellissima in cui guarda le persone negli occhi e le persone guardano lei sedute a un tavolino, ai due estremi del tavolino, appunto le persone guardano negli occhi Marina Abramovic, lei ricambia questo sguardo appunto fisso, profondo, che ti penetra proprio l'anima. Ed è una performance bellissima. A un certo punto lei abbassa lo sguardo per prepararsi a colui che si siederà, alza lo sguardo e trova Olai, e loro non si vedevano da tantissimo tempo. Tra l'altro credo che Olai fosse già ammalato di cancro, quindi
sì, c'era.
Anche questa diciamo questa cosa di fondo anche molto dolorosa. E c'è questo momento in cui loro si osservano piangendo lacrime vere, perché nella performance si ha la possibilità, soprattutto in Marina Abramovic, si ha la possibilità di vedere l'artista che entra anche emotivamente nel proprio lavoro. Questa secondo me è una delle cose più belle della performance art. E Marina Abramovic e Olai, che tra l'altro è morto credo nel 2016, non ha vinto la sua battaglia contro il cancro, questi due artisti ci sono riusciti veramente in pieno, insomma, realizzando qualcosa di bellissimo. L'ultimo artista che vorrei trattare, che ha parlato di amore, che ha parlato di diversità, ha parlato di delicatezza e in fondo anche di un grande dolore, è Félix González Torres. Un artista che nasce nel 1957 a Cuba, è cubano, naturalizzato anche lui, statunitense, viene da giovane negli Stati Uniti, inizia a lavorare nel mondo dell'arte, ha da subito un grande successo, perché lui è in qualche modo uno di quegli esponenti, diciamo, degli anni 90 della cosiddetta esthétique relationnelle, quindi estetica relazionale, termine coniato da Nicolas Bourriaud, che è uno storico e un curatore d'arte molto importante, soprattutto attivo negli anni 90. Quindi estetica relazionale in che senso? Nel senso che Félix González Torres non è interessato a creare un'opera, un'immagine che rimanga, un'opera insomma che ha bisogno dello spettatore per venire attivata in un certo senso, per avere ragione di esistere. Lo vediamo con i primi lavori, per esempio Untitled Passport, una pila di fogli bianchi al centro di una stanza che richiama un po', diciamo, quei parallelepipedi che erano tipici dell'arte minimale degli anni 60, solo che qui abbiamo dei fogli di carta che possono essere presi e portati via da chi fruisce dell'opera. È un'operazione fortemente simbolica, nel senso che attraverso un gesto semplice riesce a parlare di temi come l'identità, perché attraverso questi fogli bianchi, diciamo, che mette su un ragionamento sull'identità, su quello che è il passaporto, no? Da qui il nome dell'opera. Lui ragiona sul fatto che ormai non siamo più identità singole, ma siamo numeri. In questa società siamo carte d'identità, e quindi se qualcosa c'è scritto sulla tua carta d'identità, tu diventi quello. Tu quando passi la dogana sei quella roba lì. Ecco, diciamo che ovviamente secondo l'artista tu sei molto di più, e attraverso quest'opera ce lo racconta sempre con una grande delicatezza. Questo è tipico di Torres. Poi c'è Project 34. Project 34 è un'opera in cui viene trattato il tema della coppia, dell'intimità, in maniera in realtà plateale, perché lui praticamente fa una foto al suo letto disfatto, al letto suo e del suo compagno Ross. Tra l'altro è una storia tragica quella di Felix González Torres, perché lui non muore nel 96 di AIDS, ma alcuni anni prima, penso nel 91, il suo compagno Ross muore prima di AIDS. Quindi una coppia spezzata da questa malattia che negli anni 90 era un'epidemia, cioè c'era un'epidemia di AIDS, insomma. Quindi c'è una tragedia dietro tutto questo. Quindi alla luce di questo, Project 34, quindi questi lightbox, questi pannelli con questa fotografia del loro letto disfatto, che vengono messi a giro per tutta New York, in vari posti, questi lightbox pubblicitari, quindi grandissimi, dove dovete immaginare questa foto enorme che appare in vari punti della città. Ecco, quest'opera in particolare, alla luce della tragedia che poi appunto avverrà a questa coppia, naturalmente assume un significato ancora più potente. Non è solo intimità, non è solo il racconto di un amore, ma è anche il racconto di un grande, grande dolore, una grande sofferenza. Tra l'altro qui c'è un aneddoto, nel senso che quando il MoMA gli commissiona, diciamo, questa mostra, questa esposizione, lui dice: va bene, allora la farò al giro per tutta New York e non voglio mettere niente al MoMA, voglio mettere solo le cartine di New York con i posti in cui andare a vedere le opere, che tra l'altro è sempre la stessa fotografia, quindi cambia solo il contesto. E il MoMA gli dice: no, tu ci devi mettere, non mi ricordo se era il MoMA, sì, era il MoMA, tu ci devi mettere almeno una grande stampa di questa fotografia all'interno di una sala. E lui all'inizio non vuole, perché snatura l'essenza dell'opera, e poi alla fine cede e acconsente a far mettere questa grande stampa appunto in una sala. E qui vi cito una frase che ha detto lui durante un'intervista con Nicolas Bourriaud, comunque durante un talk, Ansuri Kobrist, che è un altro grande curatore degli anni 90. Volevo creare un'arte che potesse scomparire, che non fosse mai esistita, una metafora per quando Ross stava morendo. Avrei abbandonato il lavoro prima che il lavoro abbandonasse me. Non volevo che durasse, perché così non mi avrebbe fatto soffrire. Ecco, l'essenza di questa frase, quindi in qualche modo lui racconta sempre di Ross, racconta sempre di questo suo grande amore, del suo compagno, quando fa arte, in un certo senso. Lo vediamo in Untitled Placebo, forse la sua opera cardine, la sua opera più conosciuta. Praticamente è una distesa di caramelle o cioccolatini con una carta colorata o comunque luminosa, ecco, in cui appunto il significato dell'opera, il modo di attivare l'opera è, l'avete intuito, sempre lo stesso, ovvero portare via una parte di opera, in questo caso proprio mangiando un pezzo dell'opera, quindi una caramella o anche un cioccolatino. C'è un dettaglio in questa grande opera di Felix González Torres: il fatto che le caramelle o i cioccolatini sono sempre del peso o suo o quello di Ross nel momento in cui è morto. Quindi diventa immediatamente una grande metafora della malattia. Come la malattia consuma il corpo, lo spettatore è chiamato a mangiare una caramella, un cioccolatino, e quindi a sottrarre un po' da quello che è questo corpo, il corpo dell'opera. E diventa una metafora potentissima, perché non solo racconta di un amore negato, in un certo senso, perché viene consumato dalla malattia, ma anche perché serve a cambiare la percezione, come aveva fatto anche prima in Untitled Passport, la percezione che si ha di arte, l'arte che viene dagli anni 80, dove si erano riscoperto pennello e colori, e quindi c'erano artisti come Basquiat, come tutta la street art, quindi Keith Haring, che dipingevano, quindi si era tornato a una figurazione, a un racconto per immagini, straordinario naturalmente, però secondo me negli anni 90 si ha questa ricerca per cui si mette al centro dell'opera lo spettatore, si riesce a far attivare l'opera allo spettatore. E secondo me Felix González Torres in questo, cioè non secondo me, è un dato di fatto, Felix González Torres in questo è uno dei principali, insieme forse a Hrithik Ravanija o Douglas Gordon, ma forse nessuno come Felix González Torres. Vorrei chiudere parlando di Untitled Perfect Lovers, quindi senza titolo, Amanti Perfetti. È un'opera fortemente simbolica, come d'altronde tutte, forse l'opera più delicata. Era già morto Ross, aveva già perso la battaglia contro la malattia, e c'è una sorta di malinconia, ma anche una sorta di dolcezza incredibile in quest'opera. L'opera si tratta di due orologi che all'inizio partono sincronizzati, quindi segnano la stessa ora per la prima ora, i primi minuti, e poi perdono la sincronia man mano che il tempo passa. Riesce a raccontare quella che è una metafora che penso possa essere comune a tutti, nel senso che tutti noi conosciamo la sensazione di sentirsi incredibilmente in sintonia con una persona e poi piano piano di perdere questa sintonia. Non deve essere per forza un amante, può essere anche un amico con cui ti senti incredibilmente legato e poi per circostanze della vita, insomma, perdi un po' il ritmo che c'era all'inizio. È forse l'immagine più bella di questo racconto che vi ho provato a fare dell'amore, della passione, della storia, dell'arte contemporanea. Perfect Lovers funziona perché ci sono due entità, in questo caso orologi, ma potevano essere qualsiasi cosa, che raccontano la sintonia che può esistere tra due esseri umani. Racconta, se vogliamo vederla in maniera biografica, la fine dell'amore tra Ross e Felix. Però questo amore, parlare di fine forse è sbagliato, perché in realtà quei due orologi che continuano a ticchettare, che continuano a sincronizzarsi e desincronizzarsi, rimarranno lì in eterno, a eterna memoria del loro grandissimo amore.
A questo punto la puntata di oggi termina così. Ringrazio Sebastiano, ora puoi tornare in cantina, grazie mille dei tuoi servizi. E noi ci vediamo, ci sentiamo, fra 2 settimane, sempre qui su Storia Storta.